27 quando sono entrata in convento, in comunità, e poi di seguito fino alla sua morte praticamente. Per molto tempo sono stata sua segretaria anche, quindi molto vicina, molto, confessare che mi voleva molto bene, che mi ha trattato sempre benissimo, non mi ha dato mai dei pugni sul tavolo perché sapeva che io perdevo la testa, e quindi una volta che mi diede uno con una mia consorella, ho detto ma se lo facevi con me, io prendevo l'uscio e dicevo infatti non l'ho mica mai fatto con te. Comunque
si sente bene?
Sì.
Premetto una parte personale. Cioè io vedo quello che ha operato in me, il cambiamento, non tanto i cambiamenti operati in Don Giuseppe dalla sua lunga vita, ma i cambiamenti operati in me dalla vicinanza con Don Giuseppe e dalla sua paternità. Premetto che sono l'ultima di 6 figli, veramente 11°, ma gli altri hanno pensato bene di andarsene in paradiso subito, e provengo da una famiglia ebraica, almeno per quel che si può, una famiglia che allora era detto famiglia mista, figlia di padre ebreo e di madre petroniana, l'ascendenza da alcuni viene rifatta a Santa Giuliana Bande, che dovrebbe essere o non esistita o parente di San Petronio. Se è esistita, tutte le Bande in casa mia si chiamano Giuliana da parte di mia madre, appunto in onore di questa santa che forse non è mai esistita. Però da una parte quello e dall'altra invece papà era ebreo. Ebbe il permesso di sposarsi in sacrestia, naturalmente, perché a quei tempi non si poteva pensare di entrare in chiesa, e il Monsignor Guizzardi disse a mia madre, dandole il permesso del matrimonio, lei non faccia mai del proselitismo, non cerchi di convincere suo marito, altro, viva da cristiana, faccia battezzare i figli e li educhi da cristiani, non parli, viva. Cosa che devo dire mia madre ha veramente fatto, perché anche con noi tutto quello che noi sappiamo, che ci ha insegnato, non ce l'ha mai detto con delle frasi, lo faceva lei, quindi si viveva come viveva lei. E quindi io sono stata battezzata 2 giorni dalla nascita, perché erano fatte tante leggi folle razziali, ne era uscita una che diceva che anche i figli di famiglie miste battezzati erano considerati, anche ai fini della persecuzione, in poche parole, ebrei se battezzati dopo il 25 settembre del 38. Allora io dalla paura sono nata un mese prima, il 22 settembre, e i miei mi hanno fatto battezzare il 24 insieme a mio fratello più grande di me, che aveva 1 anno e mezzo più di me, che non era ancora stato battezzato, perché venivamo battezzati un po' quando si poteva, insomma. E così ce l'abbiamo fatta a entrare dentro le leggi, ci hanno perseguitato lo stesso, perché questo non valeva niente. Comunque, mio padre, vedendo durante la campagna razziale come si comportava mia madre, la campagna razziale è stata pesante, anche se non ci siamo salvati quasi tutti, io ero molto piccola, avevo dai 4 ai 7 anni, però ricordo molte cose, perché poi in casa se ne parlava, e poi quando uno vive delle cose così da piccolo le sente. E mio padre si battezzò l'anno dopo, nel 39, perché fece questo pensiero che una donna che sopportava con tanta serenità e fiducia una cosa come quella che ci capitò addosso, doveva trovare qualcosa di vero nella sua fede, quindi chiese di essere istruito, chiese la Bibbia, il Catechismo in Pio X, studiò con Monsignor Guizzardi e chiese il battesimo e fu battezzato nel 39. E io, che sono sempre molto, insomma, un po' insolente, gli dicevo: stai zitto tu che sei più piccolo, perché in casa mia vige la legge del più grande dal principio alla fine, ma lui in fatto di cristianesimo era più piccolo di me, perché era stato battezzato qualche mese dopo. Le vicende della persecuzione razziale furono molto pese per noi, anche se non ebbero conseguenze terribili, insomma, come in tante altre famiglie. Nella nostra fu solo una zia di 93 anni, presa al mattino e portata ad Auschwitz e gli fatta poi all'arrivo, e noi ci salvammo tutti invece. Però a noi fece... ci siamo accorti crescendo che più passava il tempo e più le cose le sentivamo stranamente. Io comunque sviluppai immediatamente una grande orgoglio in contropartita dell'essere ebrea, perché mi avevano molto colpito le cose che io personalmente non avevo sofferto, se non la divisione dei fratelli, della famiglia, eccetera, ma quello che era successo ai miei fratelli e a mio padre, dalla mattina alla sera, di incontrare il tuo compagno di banco che attraversava la strada per non salutarti, oppure il professore universitario, il mio padre era professore universitario giovanissimo, che appunto anche lui attraversava, abitavamo in via Nero, l'Istituto di Fisica, e in via Nero, quindi era impossibile non incontrarlo, che si girava dall'altra parte. E quindi questo ha risvegliato in me, buona come sono, proprio di nascita, così di cuore, un orgoglio spaventoso proprio, per cui la vivevo questa cosa come una rivincita, insomma, quindi proclamavo che la mia famiglia era ebrea, se qualcuno mi offendeva, cosa che era molto facile, perché a quei tempi ancora si giocava su queste cose, rispondevo con violenza, eccetera. E poi io mi sono dimenticata di queste cose, ero in comunità, entrò, venne una volta visitato un gruppo di ragazzi, e tra questi c'era uno che io non ho riconosciuto veramente sul momento, che mi ha detto: io ti conosco, ti ho vista a Torino al congresso della FUCI. Mi sei rimasto in mente perché hai detto: andrò all'inferno, ma se vado all'inferno ci vado per orgoglio e per l'orgoglio di essere ebrea. Io non mi ricordavo questa frase, però quando lui l'ha detta mi sono ricordata che era possibilissimo che l'avessi detta. Questo era per dire come io vivevo allora la mia appartenenza, sia pure non totale, ma a metà, al popolo ebraico. Poi sono entrata in comunità. In comunità, prima di entrare in comunità, passai un periodo intero a Santa a studiare ebraico in un kibbutz. E lì avevo molti compagni rumeni, c'era il periodo della immigrazione rumena. Quando tornai in Italia, entrai in comunità e ricevevo il giornale dei principianti di ebraico. E tutte le volte, scoppiò poco dopo la guerra dei sei giorni, tutte le volte che arrivava il giornale, tre o quattro dei miei compagni di scuola erano segnati come militari caduti per la patria, sono morti quasi tutti, sono moltissimi dei miei compagni. E io, che ero ancora in quella fase, se non fossi stata in convento, forse sarei partita per Israele. Ricordo con mia vergogna di aver scritto una lettera ai medici del kibbutz, molto partecipata, molto così, e qui terminavo dicendo: forse in qualche modo sono sionista anch'io, e non intendevo sionista come si intende oggi evidentemente, però questa parola mi dà un po' fastidio. Invece l'incontro con Don Giuseppe mi ha rivoltato proprio da una parte all'altra, perché Don Giuseppe non ha affatto combattuto questo mio orgoglio di essere ebrea, ma l'ha trasformato, intanto dimostrandosi orgogliosissimo di avere una figlia ebrea, cosa che era abbastanza, e poi facendomi vedere qual era la vera parte di Israele e la fedeltà dei doni di Dio. Mi spiegò il battesimo di mio padre, per esempio, come ne festeggiava sempre il giorno del battesimo di mio padre, diceva sempre la messa e la festeggiava, perché diceva che era un segno della fedeltà di Dio al suo popolo, che bastava che si convertisse un ebreo ogni tanto, insomma, questo era già il segno, anche se minimo, di una... E quindi su questa cosa Don Giuseppe ha insistito molto, con molta, e poi con molta attenzione, ha fatto delle cose da parte. Intanto mi ha mandato giù a studiare di nuovo l'ebraico. E, quando la comunità era, io c'ero stata che la comunità non c'era ancora, quando invece la comunità aveva cominciato ad esserci. Quindi mi spedì nella comunità giù, facendomi studiare l'ebraico, dicendomi che lo dovevo imparare fino a sognare la notte in ebraico, che fino a che non arrivava a quel punto non c'eravamo. E, però contemporaneamente mi mandò, siccome mi aveva fatto fare anche l'infermiera tra le tante cose, mi mandò al campo profughi di Gerico a curare un musulmano, Abu Khamis, che aveva delle gran piaghe in una gamba e che, siccome le mosche giravano intorno, si curava con DDT, veramente. Quindi dava sulle piaghe il DDT perché così le mosche andavano via. E allora, siccome un po' me ne intendevo perché avevo appena studiato, però appunto la prima cosa che ha fatto è stato ebraico, e i poveri con i quali si è rimasti molto amici, col figlio, adesso il padre è morto, così. Loro erano a Gerico, A noi fece installare a Gerusalemme, ma in zona araba, cioè sul monte Elulim praticamente, e intendeva in questo modo il nostro essere presenti là. Ci andavamo per l'amore per la terra della rivelazione, per la Bibbia, per la tradizione ebraica, per l'amore per Israele. E qui bisogna stare attenti quando si parla di Israele e di Stato di Israele o di sionismo. Quando io dico Israele, cioè quando Don Giuseppe mi parlava di Israele, intendeva l'Israele di Dio, il popolo di Dio, non il nuovo Israele o altre cose del genere, ma veramente quelli rimasti fedeli e pini al popolo di Dio, quelli che si convertivano evidentemente, quelli che erano destinati, tanto che quando mi mandò a studiare ebraico, non so se l'ho preso, mi regalò una Bibbia ebraica, comprata giù evidentemente, che poi dovete purtroppo restituire perché ci mancava un pezzo, ci mancava il profeta Isaia, quindi però ho tolto la pagina della dedica, dove aveva scritto se pertanto la loro caduta è stata ricchezza del mondo e il loro fallimento ricchezza dei pagani, che cosa non sarà la loro pienezza? Se il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione se non una risurrezione dai morti? A mia figlia, eccetera. Questo per dire come intendeva il rapporto con Israele. E nello studio ci è venuto moltissimo, che ci ha fatto frequentare l'università, le scienze giudaiche, che andassimo ad imparare, cioè non siamo andati là, siamo andati per imparare. E poi, appunto, nella zona araba, cioè nella zona povera, oppressa, con un amore che doveva essere uguale per gli uni e per gli altri, perché molte comunità prima di noi avevano tentato, anche quella di Gautier, le piccole sorelle, eccetera, ad essere qua, presenti tra i due. Io sono stata in tempi in cui ero ancora laica, in kibbutz, andavo a fare il ritiro delle piccole sorelle a Nazareth, a mezzogiorno si parlava in ebraico, a sera si parlava in arabo, e queste le piccole sorelle di là si sono divise in regioni diverse, in appartenenze diverse, non alla stessa, Israele, arabi, e a un certo punto non si rivolgevano più neanche la parola, perché quel mondo divide ed è difficilissimo non lasciarsi tirare da una parte o dall'altra, perché se non ti dichiari per loro, uno dei due, sei contro di loro, lì proprio non c'è, la cosa è molto chiara. E tutto lo sforzo di Don Giuseppe è stato quello di farsi essere presenti con un amore che riguardava tutti e due i popoli, che non era facile, e era ancora meno facile in un certo senso, cioè più impegnativo per una come me che vedeva i suoi fratelli fare delle cose da pazzi con gli arabi, insomma. Quindi io stavo male per gli arabi che le pativano e per gli ebrei che le facevano, evidentemente. E su questo ho messo molta attenzione, sul fatto che io ero in fondo partecipare in una maniera così diversa. Ha voluto che chiunque fosse giù sapesse le due lingue, quindi chi sapeva l'arabo l'ha mandata a studiare l'ebraico, chi sapeva l'ebraico come la sottoscritta, a un certo punto l'ha presa e l'ha sbattuta in Egitto a fare gli anni di arabo a 50 anni. Si dice che non si impara l'arabo a quell'età, almeno l'arabo liturgico, cioè per dire l'ufficio, l'ho imparato, però insomma non era. E questo era il suo sistema, cioè il fatto che ci fosse la preghiera presente nelle due lingue, di essere presente fra quei due popoli come una preghiera silenziosa, e questa era per lui la pace, cioè il potere non essere né da una parte né dall'altra. Vi faccio solo qualche piccolo esempio, per cui il tempo è volato, di quali potevano essere le attenzioni che aveva. Nel 1982 ci fu la tragedia di Sharm el-Shatila, un campo profugo palestinese in Libano, attaccato dai cristiani, ma sotto la protezione e la spinta degli ebrei. E lui salì da Gerico la mattina presto per venire a dir messa da noi, venne un quarto d'ora prima e mi chiamò prima di messa, cosa che non faceva mai, perché a quei tempi il silenzio era compiuta alla messa era sacro, e mi chiamò apposta per dirmi a voce direttamente che questa tragedia che era successa, perché non la prendesse all'improvviso durante la messa con gli altri e non potesse avere delle reazioni. E poi teneva, per esempio, noi ascoltavamo le notizie, io le ascoltavamo dalla democrazia, le ascoltavo in ebraico anche, e chi studiava l'ebraico le ascoltava in ebraico, in arabo, però poi la fonte era poi Radio Monte Carlo, e quella che scriveva le notizie, in un episodio in cui c'era stata al solito una sparatoria con morti da parte di tutte e due le parti, e la notizia io l'ho sentita alla Radio Monte Carlo, era così, che c'era stato uno scontro tra l'esercito, i palestinesi, eccetera, che erano morti 8 persone, fra i quali due bambini. Allora la notizia scritta fuori dalla sorella che scriveva le notizie era: l'esercito israeliano spara su due bambini palestinesi. È una, un particolare, ma evidentemente, e lui diede una gran filata, perché non si può fare così, cioè non si può patteggiare comunque. La notizia era quella, era stata data come era stata data, andava riferita, non con l'impressione che ciascuno poteva provare, tenuto presente che qualcuno poi poteva stare più male di altri. Un'altra cosa, sempre in relazione a Shatila, con me si comportò così. Poi disse messa, durante la messa, prima della messa, comunicò la cosa alla comunità e disse per cosa si diceva la messa. Dopo la messa si mise di là a scrivere e scrisse una lettera a Rabin. Poi ci chiamò tutti e disse: vi leggo una lettera, non vi chiedo né di firmarla né il consenso di mandarla, la mando io personalmente, vi avverto che questo può metterci di fronte all'esclusione, allora ottenere il visto era una cosa tragica, si mettevano mesi, se lo dovevano rinnovare, dovevano andarsi 20 volte in ministero, così, dice: ma è possibilissimo che ci mettano fuori, non ci rinnovino più il visto. E ci lesse la lettera che scrisse a Rabin, dicendo che usciva dal silenzio perché la cosa era troppo. Comunque eventualmente è stata pubblicata integrale nel libro di Mandreoli, Giuseppe Tossetti, è una lettera molto bella, molto impegnativa, in cui per il problema della pace e di come comportarsi in queste situazioni ci possono essere dei punti notevoli. Poi io ero a Ras Al Amud, appunto nella zona, andavo all'università ebraica, ma in quella zona lì, abitavo lì, lui non c'era in Italia, e fecero la prima chiusura dei territori, che a confronto di quello che succede al giorno d'oggi era da ridere, ma allora fu una cosa folle, per cui chiusero tutta Ras Al Amud, che era la zona dove abitavamo noi, con i soldati, ragazzini di 18 anni, non era spianato, tutti in casa, non si poteva affacciarsi alle finestre, si poteva prendere un'ora d'aria, e allora in quell'ora tutti i bambini salivano sulla tetti a giocare, una cosa impressionante, durante il giorno non si sentiva niente, e in quell'ora si poteva arrivare alla chiusura, dove c'erano i soldati, e gli arabi da di fuori portavano da mangiare agli arabi di dentro, e a noi dicevano: uscite, voi potete uscire, avete il passaporto. Noi abbiamo detto: no, siamo qui, non usciamo. Allora dice: ma dovete pur mangiare anche voi. Beh, prendi qualcosa, e ho dato i soldi a un arabo che non conoscevo neanche, ho detto: no, dimmi cosa vuoi, quando torno me li dai. Sono andati via e sono tornati entro l'ora portandoci pomodori, pane, quelle cose che si usano per mangiare. E io mi sono trovata di fronte a quelli che consideravo i miei fratelli, dei bambini proprio, 16-17 anni, che facevano quello che avevano subito i loro genitori nei confronti degli altri. Una situazione agghiacciante, veramente. Scrissi a Don Giuseppe una lettera, lui mi rispose con una lettera che avevo cercato ma non ho trovato, perché sennò ve la portavo, perché era molto bella, dove appunto invitava a continuare così, perché era la via giusta, insomma. Quando si è con gli oppressi bisogna essere oppressi, non seguirsi di più. Adesso per lasciare, ecco, vi dico la sostanza, che è quella che volevo dirvi prima, e cioè che cosa ha cambiato il mio modo di vedere. L'ha cambiato facendomi capire l'appartenenza al popolo ebraico su ragioni teologiche e spirituali, facendomi capire come erano teologiche e spirituali le ragioni che garantivano l'esistenza di Israele anche oggi. cioè non è una cosa che è finita perché hanno rifiutato Gesù e basta. Israele c'è, ha avuto dei doni, ha avuto delle promesse, Dio non si pente, e quindi era tutto un altro modo di vedere. Bisognava appunto aspettare, quello che vi ho letto prima, che dice San Paolo, che appunto tornassero, e già il segno della fedeltà di Dio era presente nel fatto che ci fossero degli ebrei, qualcuno ogni tanto che si converte, e tutti, guardate, la cosa strana, tutti quelli che ho conosciuto io hanno una rivelazione di Gesù. Non arrivano perché glielo si dice o perché, ma all'improvviso entro in una chiesa oppure sono fuori, insomma così. Io ne ho conosciuti diversi che sono arrivati al battesimo, una l'abbiamo battezzata anche noi, adesso nel Carmelo di Lisie in Francia, e arrivano tutti direttamente, con un rapporto con Dio che è profondissimo, di preghiera profondissimo. Saranno uno, tre, cinque, però ci sono. E questo secondo lui era la cosa. Tutte queste idee che lui ci ha instillato col comportamento, il desiderio che fossimo là con la conoscenza delle due lingue come un unico corpo, con un piede tra gli uni e un piede tra gli altri, non per avere il piede in due stanze, ma per essere presenti a entrambi. E queste sono quelle che poi sono finite, appunto diceva Don Luigi che in genere le lettere di intervento cardinale spesso avevano sotto la firma, cioè insomma la posta, diciamo così, di Don Giuseppe nella discussione, nel documento del nostro Trattato che riguarda, su cui c'è stata grande lotta perché non si voleva parlare degli ebrei in concilio perché c'erano i patriarchi arabi e quindi temevano per motivi politici, quindi erano moltissimi contrari, però alla fine ha prevalso l'idea, come è venuta nel documento del nostro Trattato, soprattutto con la frase principale che è proprio di Don Giuseppe, scritta naturalmente ampiamente dal cardinale Arcaro, che dice al capitolo 4: scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo. Noi sappiamo che nel canone romano siamo il nostro padre Abramo, e lo dico io, ma lo dite anche voi, quindi lo dicono tutti. Quindi Abramo è nostro padre, quindi è un vincolo che permane, non è staccato, non si è interrotta la catena. E questo, con tutte le conseguenze che ha avuto, cioè le idee che sottostanno sono quello che lui ci ha insegnato riguardo al rapporto col popolo di Israele.